E così è arrivato anche il mio turno di salutarvi, di ringraziarvi, carissimi amici che siete in ascolto, quindi è il vostro Enzo che vi saluta ancora una volta. Vi ricordo che nello studio dell'Apocalisse siamo giunti al capitolo terzo. Abbiamo esaminato ieri l'inizio del messaggio alla Chiesa di Sardi. Vi ricordo che nel panorama della storia della Chiesa, Sardi rappresenta la Chiesa della Riforma, che comprende il periodo tra il 1517 e il 1800 d.C. circa. Questo periodo cominciò quando Martin Lutero affisse le sue 95 tesi sul portone della cappella della chiesa Wittenberg in Germania. È un periodo che iniziò, come ho detto, con la Riforma, ed esso ci porta anche agli inizi del grande movimento missionario nella storia della Chiesa. Come è facile constatare, i messaggi rivolti alle sette chiese non presentano particolari problemi di interpretazione. Potrebbero benissimo essere esaminati più velocemente, ma il loro carattere pratico, storico, attuale, ci costringono a soffermarci e a scavarne il contenuto, perché in questo modo avremo, come dice la parola di Dio, il timore del Signore e troveremo la scienza di Dio. La benedizione, infatti, non consiste soltanto nell'ascoltare, ma anche nel far tesoro, nel riflettere, per applicare a noi le verità che ci vengono trasmesse. Queste lettere non sono delle venerabili reliquie del passato, ma uno specchio per mostrarci quello che siamo. Purtroppo, considerando questi messaggi in generale, siamo costretti a constatare che, nonostante le raccomandazioni del Signore che rivelano il suo amore per la Chiesa, anziché vedere un miglioramento, osserviamo purtroppo uno scadimento. La possibilità del ravvedimento e del rinnovamento esiste sempre per l'uomo, ma in linea generale si deve constatare che la cristianità, nelle sue forme esteriori, diventa una realtà sempre più indipendente dal Signore. Come è stato giustamente osservato, spesso l'opera di Dio conosce quattro stadi. All'inizio di un risveglio abbiamo un uomo, questo produce un movimento, poi si ha l'organizzazione e infine ci troviamo con un monumento a ricordo delle glorie del passato. In questo modo si produce la caricatura di quello che dovrebbe essere davvero la vera Chiesa, assistendo così a un triste fenomeno di sdoppiamento. Sardi era la capitale del regno di Lidia, una delle più antiche e importanti città dell'Asia Minore. Era situata all'interno del paese e costruita sulla vetta di un piccolo ma erto promontorio che sovrasta la valle di Hermus, caratterizzato dall'avere su tutti i lati, eccetto uno, pareti di roccia lisce, quasi perpendicolari e assolutamente impossibili da scalare. L'unico accesso si trova sul lato sud e consiste in un ripido e difficoltoso sentiero, pertanto questa ubicazione le dava una sicura difesa. Chi dovesse visitare questa città e desiderasse percorrere i suoi sentieri si renderà conto di quanto siano ripidi e difficili. Quando la civilizzazione e il commercio ebbero il loro sviluppo, l'alto promontorio di Sardi divenne troppo piccolo e così una seconda città fu edificata poco più in basso, sul lato occidentale di quella originale. La vecchia città divenne quindi l'Acropoli. Il fatto che la città fosse effettivamente doppia le fece assumere il nome plurale di Sardis. La città era ben rifornita d'acqua, dal fiume Pactolus, fu un centro della produzione dei tappeti e divenne nota per il suo benessere. Particolare interessante è che lì, per la prima volta, furono coniate le prime monete. Il suo primo principe fu Creso, catturato poi da Ciro. Questi era conosciuto come l'uomo più ricco del mondo. La città di Sardi fu governata dai Persiani, da Alessandro, da Antioco il Grande e infine dai Romani. Essa fu distrutta da un terremoto durante il regno di Tiberio e ancora oggi si possono ammirare le rovine dei templi di Cibele e di Apollo. Il suo culto era molto corrotto, molto di più di quello di Diana ad Efeso. A Sardi sono stati fatti grandi scavi da cui sono stati ricostruiti i modelli del ginnasio, della sinagoga, mentre è stata riportata alla luce la vecchia strada romana che si ritiene fosse stata percorsa dall'apostolo Paolo. Il messaggio che troviamo in questa lettera, oltre che a descrivere la condizione morale e spirituale della Chiesa, mostra, come ho detto all'inizio, in grandi linee, la situazione delle Chiese sorte nella Riforma protestante del XVI secolo. Vi rileggo i primi due versetti rivolti a Sardi, in Apocalisse 3, già trattati fino ad ora. All'angelo della Chiesa di Sardi scrivi: «Queste cose, dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle, io conosco le tue opere, tu hai fama di vivere, ma sei morto. Sii vigilante, rafforza il resto che sta per morire, poiché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio». Nel versetto terzo andiamo ora a leggere un prezioso consiglio che dice: «Ricordati dunque come hai ricevuto e ascoltato la parola, continua a serbarla e ravvediti, perché se non sarai vigilante, io verrò come un ladro, e tu non saprai a che ora verrò a sorprenderti. Vedete, Dio è paziente, è amorevole, egli parla duramente per aprire i nostri occhi e perché lo Spirito Santo ci convinca di peccato per poterci pentire. Per questo motivo vengono usati 5 verbi per indicarci il comportamento da adottare. Essi sono: ricordati dunque, rafforza il resto, sii vigilante, continua a serbare la parola, ravvediti. Consideriamo questi verbi molto attentamente, uno alla volta. Ricordati dunque. Ciò significa che per le cose udite e ricevute dovremmo prendere tempo nel considerarle attentamente, perché sono cose dette da Dio. Ripensa all'insegnamento e a tutte le esperienze positive che hai potuto fare. Poi rafforza il resto. Considera quegli aspetti della tua pietà che ti sono rimasti. Vivili, vivili intensamente e non permettere che muoiano. Sii vigilante. Stai con gli occhi ben aperti e non essere sonnacchioso o facilone, perché sarà una tragedia farsi cogliere di sorpresa. Continua a serbare la parola, abbiamo letto. Cioè, rientra nella realtà della tua vita, che è la comunione, l'ubbidienza che devi a Dio, come sempre. Ravvediti, cioè riconosci che hai peccato, che hai sbagliato. Non cercare scuse, non cercare attenuanti o alibi, altrimenti non avrai la pace che desideri. Dio ama lo spirito contrito, sincero, ed è pronto a perdonare chi gli si accosta con questo sincero sentimento. Ricordati dunque come hai ricevuto e ascoltato la sua parola e continua a serbarla, affinché tu non abbia a morire. L'idea è che la dovessero conservare fermamente, poiché stavano per morire. Perché se non sarai vigilante, io verrò come un ladro, e tu non saprai a che ora verrò a sorprenderti. Come abbiamo già detto, Sardi era costruita sulla cima di una montagna che era impossibile da scalare, se non da un lato. Ma la Turchia in cui era situata questa chiesa è caratterizzata da fenomeni di erosione del suolo, tale che circa 2000 anni fa, ai tempi di Paolo e Giovanni, la montagna era molto più alta, ancora più inaccessibile. Il Signore dice alla chiesa di Sardi: non dormite, state svegli e vigilate. Potrebbe tornare in qualsiasi momento. Gli abitanti di Sardi non sapevano quando sarebbe arrivato il nemico, come noi non sappiamo quando tornerà il Signore Gesù. Ancora oggi egli ci esorta, ci dice di stare attenti e di non prendere alla leggera i suoi richiami, perché desidera metterci in guardia. Ma il versetto che ora leggeremo ci fa vedere come il Signore conosca coloro che gli sono rimasti fedeli. Leggiamolo, è il versetto 4. Tuttavia a Sardi ci sono alcuni che non hanno contaminato le loro vesti. Essi cammineranno con me in bianche vesti, perché ne sono degni. Il Signore, come ci dice il passo ora letto, non valuta superficialmente, non fa di ogni erba un fascio, ma vede e conosce tutti, e in particolare i suoi. Egli apprezza e stima con onore le minoranze fedeli. Questa visione e la consapevolezza della fedeltà del Signore sono incoraggianti, perché Dio ci conosce e inoltre premierà coloro che gli rimarranno fedeli. In Israele non fu mai tutta la nazione a rimanere fedele a Dio, ma sempre una piccola parte. In Luca 12, al versetto 13, il Signore chiama la Chiesa piccolo gregge. Quindi anche la Chiesa d'oggi ha coloro che amano la sua parola, che sono fedeli a Lui e che non si immischiano in attività peccaminose. Non solo la Riforma diede vita ad uomini di Dio come Martin Lutero, Giovanni Calvino, che vi svettano testa e spalle, sopra tutti gli altri, ma ancora oggi ci sono alcuni uomini di tale levatura. Il versetto 5 di Apocalisse 3 è un passo difficile delle scritture, ma è anche una promessa di incoraggiamento. Leggiamolo. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Colui che vince. Colui cioè che trionfa per merito del sangue di Cristo, non certo per la sua forza, non certo per la sua intelligenza o per l'abilità. Poi pronuncia la frase che ci pone delle difficoltà di interpretazione. Io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. A questo riguardo vi sono alcune spiegazioni. La prima di queste dice che è interessante notare che nelle genealogie ci sono solamente due libri identificati coi nomi di Libro della genealogia di Adamo, nel quale siamo tutti scritti, ma che è un libro di morte, e Libro della genealogia del Signore Gesù. La frase Libro della genealogia è un'espressione inusuale, la troviamo solo in associazione con Adamo e con Cristo. Il libro della genealogia di Gesù Cristo è il libro della vita. Penso che si sia scritti in quel libro per fede in Cristo. A questo punto si pone la questione: è possibile essere nel libro della vita e poi venirne cancellati? Ossia, si può perdere la salvezza? Se ciò fosse vero, il Signore Gesù non avrebbe potuto dire: «E io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno li rapirà dalla mia mano». Giovanni 10, versetto 28. Più volte troviamo nelle Scritture la certezza della nostra salvezza. Vorrei riportarvi un brano nel quale è ben spiegato il senso di questo versetto. Alcuni hanno fatto notare che non c'è alcuna affermazione esplicita riguardo al fatto che qualcuno sia mai stato cancellato, ma al contrario, troviamo numerose promesse riguardo al fatto che i nomi scritti non verranno cancellati in virtù del sangue di Cristo. L'implicazione che rimane è che sia una cosa possibile. Sulla base di ciò, alcuni considerano il libro della vita non come il rotolo di quelli che sono salvati, ma piuttosto l'elenco di quelli per cui il Signore Gesù è morto, cioè tutti gli uomini venuti al mondo. Quando gli uomini raggiungono la maturità e devono affrontare la responsabilità di accettare o meno Cristo, i loro nomi vengono cancellati nel caso rifiutino di accettare Gesù come Salvatore. Se invece accettano Cristo come Salvatore, vengono confermati nel libro della vita. I loro nomi sono confessati davanti al Padre e davanti agli angeli nei cieli. Penso si possa considerare una buona interpretazione. In Apocalisse è data molta importanza al libro della vita. Leggiamo ad esempio in Apocalisse 13, al versetto 8. «L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello, che è stato immolato». Oppure in Apocalisse 17, al versetto 8. «La bestia che vista era e non è, essa deve salire dall'abisso e andare in perdizione. Gli abitanti della terra, i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita, fin dalla creazione del mondo, si meraviglieranno vedendo la bestia perché era e non è e verrà di nuovo». Ancora si legge in Apocalisse 20, al versetto 12 e 15. «E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti, e fu aperto anche un altro libro che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco». Vi leggo ancora un'altra affermazione. «E nulla di impuro, né chi commetta abominazioni o falsità, vi entrerà, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello». Infine, in Apocalisse 22, al versetto 19, è scritto: «Se qualcuno toglie qualcosa dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dell'albero della vita e della santa città, che sono descritti in questo libro». In tutti questi passi è evidenziato che ci sono alcuni i cui nomi sono scritti nel libro della vita ed altri che non lo sono. Di ciò ne riparleremo più avanti, in modo particolare quando affronteremo il versetto del capitolo 22. Alcuni hanno identificato i due libri del capitolo 20, versetto 12, come il libro della dichiarazione e il libro della realtà. Ritengono che i nomi siano cancellati dal libro delle dichiarazioni, ma non da quello della realtà. Altri hanno suggerito che al principio tutti i nomi vengono messi nel libro della vita, ma poi alcuni siano rimossi. La mancata decisione o rifiuto di Cristo di una persona causa la cancellazione del suo nome al momento della morte. Entrambe queste interpretazioni si prestano ad obiezioni, così come presentano dei buoni spunti. Sono convinto che il pensiero in generale sia semplice e sia sorprendente, come chiunque in Sardi sarebbe stato salvato, ma ce n'erano alcuni cui nomi non sarebbero stati cancellati dal libro della vita. Egli aveva semplicemente detto che anche in Sardi qualcuno sarebbe stato salvato. Cosa importante è se il tuo nome è scritto o non è scritto nel libro della vita dell'agnello. Non credo che una volta salvato tu possa in nessun caso perdere la salvezza. Un'altra spiegazione di questo passo in modo più semplice è la seguente. È importante ricordare che al tempo di Giovanni in ogni città vi era un registro su cui veniva scritto il nome di tutti i cittadini fino alla loro morte. Quello era il libro della vita. Il nome di questi cittadini poteva però essere cancellato prima della loro morte, nel caso in cui la persona commettesse un crimine. Per analogia, si può affermare che nel libro della vita divino vi è il nome di tutti gli esseri umani, perché il Signore desidera che tutti gli uomini siano salvati. Tuttavia, La promessa di non essere cancellati è solo per quelli che vincono e sono vestiti di vesti bianche, cioè di credenti che sono stati imbiancati dal sangue dell'agnello. Quindi non vi è dubbio che il nome di coloro che saranno cancellati è quello degli increduli che volontariamente hanno rifiutato di credere in Gesù come loro Salvatore. Essi non si troveranno nel libro della vita perché non hanno creduto. Perciò i vincitori menzionati nel versetto in questione sono quelli che, di fronte alle sollecitazioni dello Spirito Santo e all'invito di Dio alla salvezza, sanno superare tutte le pressioni a restare nella loro propria condizione di perdizione. Io che ti sto parlando, prego perché tu non sia fra questi, ma che ora, con sincerità, tu ti possa rivolgere al Signore Gesù e, confessando i tuoi peccati, gli chieda perdono per ricevere in dono la vita eterna. Ti prego, non rimandare a domani, perché domani potrebbe essere troppo tardi. Fai ora la scelta più importante della tua vita. Dopo l'ampia esposizione su questo passo, concludiamo con il versetto 6 del nostro testo di Apocalisse, capitolo 3, che è per l'appunto una esortazione a fare ciò che ti ho appena detto. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Ecco, ancora l'orecchio che ha bisogno di ascoltare la voce dello Spirito che annuncia, attraverso la parola di Dio, il suo messaggio per la sua Chiesa oggi. Non resta quindi che ascoltare questa voce dello Spirito e permettere che la sua azione si manifesti in noi. Sai, caro amico, cara amica, questo è il segreto perché il Signore ti possa salvare e successivamente puoi servirsi di te e di me. E con questo invito ad andare a Lui, mi fermo qua. Io ti ringrazio per l'attenzione. Intanto, ci sentiamo domani, quando avremo ancora una volta l'occasione di aprire il libro più letto, vale a dire la Bibbia, andando ancora a scavare in questo libro dell'Apocalisse. Appuntamento allora domani. Ciao.